Voglio portarvi in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3. Versetto 14. Giovanni, capitolo 3, versetto 14. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Gesù in questo contesto si trova con un uomo di nome Nicodemo, che era un capo dei farisei ed era andato da Gesù di notte perché aveva paura che gli altri lo scoprissero, che gli altri lo vedessero con Gesù, perché Gesù era diventato fastidioso a quel tempo. Perché iniziava a predicare, iniziava a dimostrare che lui veramente era il Messia e ai capi religiosi di quel tempo dava fastidio. E quest'uomo conosceva bene ciò che erano le scritture, conosceva bene, anche Gesù a un certo punto dice ai farisei: voi sapete che le scritture parlano di me eppure le rifiutate. E vediamo infatti al versetto 1 del capitolo 3 c'è scritto: c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Egli venne di notte da Gesù e gli disse: Rabbì, che vuol dire maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. E allora vediamo che Gesù si incontra con quest'uomo di notte che aveva paura, però lui riconosce qualcosa in Gesù e dice: io vedo in te che c'è qualcosa di particolare, vedo che quei miracoli che fai li fai solo perché provieni dal cielo, provieni da Dio, e quindi c'è qualcosa in te che io riconosco. A discapito dei suoi colleghi, lui lo riconosceva che in Gesù c'era qualcosa. Però Gesù, vediamo che dà una risposta che quasi diremmo non c'entra nulla con quello che dice quest'uomo, perché Gesù dice al versetto 3: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E uno direbbe: cosa c'entra questa risposta con l'elogio che Nicodemo ha fatto a Gesù? Perché Gesù gli sta dicendo qui: va bene tutti i miracoli, va bene tutto quello che vedi, ma non sono questi che ti permettono di vedere il regno di Dio. Non sono questi che ti permettono di avere la salvezza. A un certo punto, più di una volta, i giudei vanno da Gesù e non solo, e dicono: mostraci che tu sei Cristo, facci un miracolo e noi ti crederemmo. E Gesù dice: vedrete poi la resurrezione. E gli dice: il segno di Giona, perché la resurrezione? E non vi do nessun segno, perché non è in base a questi segni, a questi miracoli, che verrete salvati. Oggi le persone cercano dei miracoli, dicono che Dio si manifesti, però la parola di Dio dice tutt'altro, che non è in questo modo che si ottiene la salvezza. E Gesù dice: tu devi nascere di nuovo, devi tornare indietro. Delle volte quando facciamo degli errori diremo: vorrei tornare indietro di un giorno, qualche volta di un mese. Alcuni direbbero: vorrei rifare la vita e farla da capo. Ed è questa la tua occasione, ed è questa è stata la nostra occasione. Nascere di nuovo significa proprio quello che Gesù dice nel Vangelo di Luca, che chi non nega se stesso, se uno nega se stesso, rinnega se stesso, allora può essere un discepolo di Gesù. E nel versetto 14 abbiamo letto che Gesù a quest'uomo Nicodemo, che conosceva bene le scritture, gli ricorda un passo, un passaggio che c'è scritto nell'Antico Testamento e dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato. E allora quando io per la prima volta ho letto questo passo, ho detto: ma c'è qualcosa di strano. Perché Gesù si paragona al serpente che è stato innalzato nel deserto? E ora voglio portarvi appunto a comprendere, per chi non la sa, la storia che c'è dietro e perché Gesù paragona se stesso a questo serpente che è stato innalzato nel deserto da Mosè. Andiamo in Numeri, capitolo 21. Numeri capitolo 21, dal versetto 4. Dice così: poi gli israeliti partirono dal monte Hor, andarono verso il Mar Rosso per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse d'animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero. Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente, e gran numero di israeliti morirono. Il popolo venne da Mosè e disse: abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Prega il Signore che allontani da noi questi serpenti. E Mosè pregò per il popolo. Il Signore disse a Mosè: forgiati un serpente velenoso e mettilo sopra un'asta. Chiunque sarà morso, se lo guarderà, resterà in vita. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra un'asta. E avveniva che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. Vediamo che c'è questa scena. Ovviamente Dio non è che il popolo di Israele appena peccava, allora gli mandava un giudizio. Ma Israele continuava a mormorare nonostante avesse visto i grandi miracoli di Dio e la grande mano provvidenziale di Dio. Israele continuava a mormorare contro Dio. E allora a un certo punto Dio manda un giudizio, dei serpenti che mordono le persone, dei serpenti velenosi. A un certo punto c'è una moria di gente, le persone vanno da Mosè e dicono: Mosè, prega Dio così si toglie il problema. Lo stesso problema che Gesù pone in generale per tutta l'umanità, che è il problema del peccato. Il serpente nella Bibbia prima di tutto ci parla della figura di Satana, del diavolo, il nemico che troviamo in Genesi e che troviamo anche nell'Apocalisse, che ci parla del serpente antico. E allora vediamo che Gesù si paragona a questo serpente, è una cosa molto strana. Si paragona a questo giudizio che è avvenuto agli israeliti, che mordevano questi serpenti e provocavano la morte. Gesù si paragona a questo giudizio, a questo peccato. Israele, infatti, al versetto 7 del capitolo 21 dice a Mosè: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te. Il peccato che rovina e porta alla morte, il peccato di cui l'uomo si ostina ancora a praticare e che porta alla morte. Gesù ha detto: come il serpente, così io. Ed è una cosa molto forte da riflettere di quello che il Signore ci sta dicendo. Gesù era quel peccato inchiodato sulla croce. E infatti il titolo di queste riflessioni è proprio Gesù diventato peccato per noi. In Isaia 53, lo posso leggere anche solo io, alcuni passaggi. Isaia 53, dal versetto 4. C'è scritto così, riguardo a Gesù, è una profezia di Gesù. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Tutti noi eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Vediamo che c'è un elenco: le nostre malattie, i nostri dolori, le nostre trasgressioni, le nostre iniquità. Eravamo smarriti e ognuno seguiva la propria via. Quando noi pensiamo alla croce, Gesù dice a Nicodemo: ti ricordi il serpente che è stato innalzato a causa del peccato degli israeliti? Così a causa del peccato tuo e di tutto il mondo, tu mi vedrai sulla croce. In Galati capitolo 3, versetto 13, non lo leggiamo, lo cito, c'è una legge che viene presa, una legge che Dio dà al popolo di Israele, che chiunque viene appeso al legno è maledetto. E questo è riferimento a Gesù. Gesù è stato appeso al legno ed è diventato, c'è scritto, maledizione per noi. E allora, approfondendo un po' di più questo passaggio, voglio portarvi in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Per comprendere ancora di più, quando Gesù dice: come il serpente, così io sono stato innalzato. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 21. Colui, cioè Gesù, che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Lo rileggo: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Cosa significa questo? Significa che Gesù non ha mai commesso alcun peccato nella sua vita terrena. E prima anche in una delle preghiere è stato accennato. Non ha mai commesso nessun peccato. Eppure dice che lui è diventato il nostro peccato sulla croce. E allora questa cosa è molto interessante e allo stesso tempo un obbrobio, una vergogna che Gesù ha portato e che è diventato. Perché questo significa che Gesù è diventato il peccato sulla croce. Quando Gesù ha gridato al Padre: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quello doveva essere un nostro grido, sarebbe un grido nostro. E Gesù non ha ricevuto nessuna risposta da quella preghiera. E quando Gesù ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? C'è un motivo. Perché il Padre, Dio Padre, in quel momento sulla croce vedeva il mio e il tuo peccato, il nostro peccato. E allora non ha semplicemente girato le spalle, lo ha abbandonato. Perché Dio, quando vediamo nelle leggi che dà al popolo di Israele e successivamente, vediamo che Dio ricorda continuamente la sua perfezione, la sua santità, e lui non può stare assolutamente a contatto con il peccato. Eppure, nonostante questo, Dio stesso è sceso in terra ed è diventato il peccato. E allora pensiamo alle nostre menzogne, pensiamo all'adulterio, pensiamo alla fornicazione, pensiamo agli omicidi. Gesù è diventato tutti questi peccati. E allora vediamo che Gesù dice: come il serpente, così io. Mi sto paragonando, dice Gesù, a qualcosa di obbrobriante, da qualcosa che è un giudizio, che io non c'entro niente, perché Dio non è assolutamente compatibile con il peccato. Quante volte si dice: perché c'è il peccato nel mondo, perché c'è tutto male, perché Dio è stato allontanato, è stato cacciato fuori, e Dio non è assolutamente compatibile con il peccato. E poi vediamo, tornando in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, un altro particolare. Giovanni capitolo 3, versetto 14, lo rileggo. E come Mosè innalzò il serpente del deserto, così, cioè allo stesso modo, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Cioè questo bisogna. È una cosa necessaria, è una cosa urgente, ma non è una cosa urgente e necessaria per Dio, ma è una cosa urgente per noi, è una cosa necessaria per noi esseri umani. In Giovanni 3, versetto 7, Gesù dice sempre a Nicodemo: non ti meravigliare se ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. È una cosa necessaria per l'essere umano, per noi, è un bisogno strettamente necessario, non è un bisogno di Dio. Alcuni pensano che dobbiamo dare a Dio qualcosa perché Dio ha bisogno di noi. Dio non ha assolutamente bisogno di noi, siamo noi che abbiamo questo bisogno. E vediamo che anche in Luca 9, versetto 22, Gesù dice: così bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato agli anziani, ai capi, venga ucciso e risorga il terzo giorno. È un bisogno, e Gesù è venuto a soddisfare il nostro bisogno. Noi ci siamo costruiti come esseri umani le religioni, allora cerchiamo di sforzarci di andare a Dio con le nostre opere, ma Dio dice: no, puoi fare tutte le opere, ma quelle saranno aggiunte come debito, non faranno niente, perché l'unica opera che ti può salvare è quella della croce di Gesù. Ci siamo costruiti la filosofia per accontentare il nostro cuore, cercando delle ideologie, cercando di vivere una vita più o meno retta, ma anche quelle non ci portano alla salvezza, perché tutti noi esseri umani sappiamo che abbiamo dentro di noi un peso, che è il peso del peccato, un vuoto che non possiamo soddisfare altrimenti, e Gesù è venuto a soddisfare questo bisogno. E io sono convinto di una cosa, che quando Gesù ha detto io depongo la mia vita per poi riprendermela, perché Gesù aveva tutto il potere sia di deporla per portarla alla croce fino al Calvario, per farsi sputare in faccia, frustare, picchiare. Gesù ha avuto tutto il potere di deporla, e lo dice in Giovanni capitolo 10, e di riprendersela, e infatti è risorto. E infatti sono convinto, è una frase che ripeto spesso, che se l'uomo, se Dio scendesse ancora oggi e altri mille volte, l'uomo talmente rifiuta Dio che lo ucciderebbe altri mille volte. Però allo stesso tempo Gesù talmente ha la supremazia sulla vita, perché Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, che risusciterebbe altre mille volte. E Gesù ha questo grande potere. E Gesù ha il potere di soddisfare. Per questo dice a Nicodemo, bisogna che tu nasca di nuovo. Va bene tutti i miracoli, va bene tutte le cose belle, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E poi un terzo passaggio che riguarda, il primo è il serpente, il secondo è il bisogno e il terzo è la vittoria. Dice, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo, cioè Gesù, sia innalzato. Si parla di vittoria. In Colossesi capitolo 2 versetto 15 l'apostolo Paolo scrive queste parole. Colossesi capitolo 2 versetto 15. Anzi, leggiamo dal versetto 13, che è più completo. C'è scritto così: voi che eravate morti nei peccati, nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Sulla croce, la croce non è un simbolo di morte, la croce di Cristo, ma è un simbolo di vittoria, perché sulla croce Gesù ha sconfitto colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, come c'è scritto in Ebrei, perché gli uomini sono presi dalla paura della morte. Ha sconfitto il peccato, Gesù ha sconfitto anche il nostro orgoglio, ha sconfitto tutto ciò che non ci permetteva di andare a Dio. E allora vediamo che Gesù lì ha conseguito una grande vittoria. Dice, come il serpente è stato innalzato e quindi gli israeliti guardavano a quel serpente forgiato e venivano guariti, così chiunque guarda me a quella croce verrà salvato. Non devi guardare, non abbiamo dovuto guardare alle nostre opere e cercare in qualche modo di soddisfare Dio e di fare punteggio con Dio e dire vediamo se Dio poi può salvare, ma noi abbiamo questa salvezza in Cristo. E infatti Gesù in Giovanni capitolo 12 versetto 32, e lo cito, e dice così, dice che il figlio dell'uomo quando sarà innalzato attirerà tutti a sé, e Gesù parla di quella vittoria. E Gesù è stato ucciso fuori da Gerusalemme, fuori dalla città, come in Ebrei capitolo 13 c'è scritto che lui ha portato la vergogna fuori dalla città, perché Gesù in quel momento rappresentava, era diventato tutti i nostri peccati. E Gesù ha conseguito una vittoria. E poi c'è un versetto in Giovanni capitolo 3, sempre, dove Gesù continua, è un versetto che racchiude tutto il messaggio della Bibbia, molto conosciuto, e Gesù dice così al versetto 16 di Giovanni capitolo 3. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora Gesù qua dà il messaggio a Nicodemo. Il vero e grande miracolo è credere, non solo mentalmente, ma come dice nascere di nuovo, cioè tornare indietro, abbassarti, capire che tu non puoi salvarti da solo, ma devi riporre la tua fiducia completamente, interamente in Dio. E solo in questo modo avrai la salvezza. E vediamo che il Signore ha fatto questo miracolo in noi. E noi stamattina abbiamo cantato e pregato il Signore, ringraziandolo e adorandolo, perché Lui è andato sulla croce, perché Lui è risorto. E noi adoriamo un Salvatore vivente, noi adoriamo un Signore che ha vinto. E nella Bibbia c'è scritto che Dio ci vede in Cristo, perché in quel giorno, quando abbiamo creduto, abbiamo messo la nostra fiducia in Lui, nel suo sacrificio e non nelle nostre opere, allora la Bibbia dice che anche noi abbiamo vinto. E allora noi vinciamo ogni giorno, noi siamo vittoriosi e vincitori ogni giorno. Ed è questa la vita con Dio. Ricordarci che Gesù si è abbassato fino a considerarsi come quel serpente, e sempre nel libro di Isaia dice: sono considerato come un verme e non come un uomo. Quindi Gesù si è abbassato a raccogliere tutti i tipi di peccatori, tutti i tipi di persone, quindi nessuno è degno, nessuno è meritevole, ma Gesù ci ha resi in grado di poter accogliere questa salvezza. E per questo possiamo ringraziare il Signore, quanto si è abbassato Gesù per me. E io lo considero sempre anche quando devo fare qualcosa per il Signore, non per ottenere la salvezza, ma quando dobbiamo fare qualcosa per Dio, quando mi devo incontrare con Dio, a leggere la sua parola, ad aiutare qualcuno. Quanto il Signore si è abbassato per me e quanto lo meritavo. E poi ricordarmi, anche in momenti difficili, che io sono vittorioso, siamo vittoriosi in Dio. Questa salvezza continua ancora oggi l'opera di Cristo, perché il Signore ancora ci perdona e ci ritrova, nonostante siamo fallibili, siamo peccatori, ma Dio ancora, in Lui troviamo il perdono. E quindi a Nicodemo dice queste parole, parla del serpente, e a Nicodemo lo conosceva bene questa storia, e dice: così allo stesso modo, se guardi alla croce sarai salvato. Parla del bisogno, di un'urgenza incessante, perché Nicodemo era un uomo molto anziano. Non sappiamo quanto dura la durata della nostra vita, e quindi il bisogno è assolutamente urgente. Non dipende l'età, non dipende quanti anni hai, c'è bisogno che tu nasca di nuovo, e subito. E poi la vittoria, è una vittoria certa che Dio dà adesso. E noi possiamo adorare il Signore perché abbiamo in mano questa vittoria, e come dice in Efesini, siamo già seduti nei luoghi celesti. Amen.